Radio Immagina.
Ben ritrovati in diretta su Radio Immagina da Maddalena Carlino. È arrivato il momento dell'appuntamento con le nostre storie. Parliamo di una vicenda vera che mescola temi molto diversi tra di loro, quello della legalità, l'elemento anche della violenza mafiosa, e poi c'è il coraggio, forse anche un pizzico di incoscienza e grandi ideali. Vi raccontiamo la storia dei pazzi di Corleone. Questo è il titolo del libro edito da Di Girolamo nel novembre del 2020, da cui prendiamo spunto per questo racconto. Un libro scritto da Ernesto Oliva, giornalista Rai, che è qui con noi. Ernesto, benvenuto ai nostri microfoni.
Buon pomeriggio Maddalena, grazie per l'invito in questa trasmissione, la tua trasmissione.
Grazie Ernesto. Vogliamo chiederti subito, chi erano i pazzi di Corleone? Perché di certo non erano semplicemente delle persone con qualche rotella fuori posto, come si dice.
No, sicuramente no. Allora, i pazzi di Corleone sono stati quei corleonesi che, a partire dalla metà degli anni 50 sino alla fine degli anni 60, ebbero il coraggio di accusare di delitti, estorsioni, vessazioni ed altre violenze i corleonesi, i ligiani, e quindi il gruppo di mafiosi di Corleone, che poi negli anni successivi sarebbero diventati protagonisti della scena criminale italiana fino agli anni 90, fino all'epoca delle stragi. E quindi parliamo di Luciano Liggio, Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Furono questi compaesani dei ligiani che decisero di denunciare negli anni 50 e negli anni 60 i loro crimini e i loro delitti a Corleone, senza che poi di queste denunce rimanesse una traccia nelle sentenze giudiziarie.
Ecco, perché cosa successe dopo? Dopo che arrivò questa denuncia, presero coraggio e si fecero avanti, poi in realtà arrivò la cosiddetta parlata. Che cosa significa? Ci vuoi raccontare questo spaccato?
Sì, questo spaccato io l'ho ricostruito rileggendo gli atti della Commissione parlamentare antimafia, in particolare un rapporto sulla mafia di Corleone del 1963, che fu il primo rapporto firmato tra l'altro da Cesare Terranova, il magistrato che poi sarebbe stato ucciso proprio dai ligiani a Palermo nel 1979. Rileggendo questo fascicolo giudiziario si scopre che, appunto, che ricostruisce la genesi del gruppo di Luciano Liggio, si comprende come, appunto, a partire già dagli anni 50 sino al 69 ci furono alcuni mafiosi del gruppo opposto a quello di Luciano Liggio, quello del medico Navarra, che uscì sconfitto dalla faida a Corleone con i ligiani, ma anche numerosi semplici cittadini di Corleone che in questa faida videro morire fratelli, figli, cugini o nipoti, che si recarono presso diciamo il commissariato di polizia di Corleone, la compagnia dei carabinieri, per accusare i ligiani di questi delitti. Successe che in quegli anni, non essendoci una legislazione che proteggeva coloro i quali collaboravano con la giustizia o comunque i testimoni, questi testimoni incredibilmente venivano rimandati a casa, dove, come hai detto tu giustamente, nel giro di poche ore ricevono la parlata, cioè il consiglio da parte dei ligiani di ritrattare le loro accuse. E l'unico modo per ritrattare queste accuse era quello di fingersi pazzi, andare cioè a deporre nei processi e fingere di essere smemorati o comunque dire di non ricordare nulla o fingersi addirittura completamente fuori di testa. Da qui le assoluzioni, la più clamorosa delle quali, la più grave direi, fu quella del processo di Bari del 1969, rinviati a giudizio una cinquantina di ligiani, fra questi ricordo Luciano Liggio e Salvatore Riina, che all'epoca erano dietro le sbarre. Furono assolti per insufficienza di prove, i giudici furono addirittura minacciati in camera di consiglio da alcune lettere anonime e i testimoni chiamati a deporre minacciati finsero di essere pazzi. Ecco perché il titolo, I pazzi di Corleone. Vicenda che fra l'altro smentisce il falso mito della Corleone omertosa. C'è stata una Corleone che ha cercato di liberarsi dai soprusi dei ligiani negli anni 50 e 60. Lo Stato non è stato capace all'epoca di proteggere questi testimoni e da qui poi si è alimentato il mito falso della omertà corleonese, che probabilmente ha fatto anche gioco a chi voleva in qualche modo suffragare e rafforzare il potere dei ligiani in quegli anni.
Ecco, l'hai ricordato, Luciano Ligio, Salvatore Rina, Bernardo Provenzano sono stati poi gli artefici di una stagione di violenza mafiosa che ha segnato stragi e omicidi la storia contemporanea sia della Sicilia che dell'Italia. Eppure l'idea di raccontare la storia dal punto di vista di chi nell'onestà ha vissuto quel periodo è davvero rivoluzionaria. Sono protagonisti che sono stati dimenticati per molti anni, e perché è così importante ricordarli e ricordare queste vicende?
Ma bisogna ricordare queste vicende secondo me per due ordini di motivi. Il primo è che le denunce contro la mafia, soprattutto se diventano denunce collettive, vanno a sradicare quello che è uno dei pilastri mafiosi, cioè quello della minaccia e dell'intimidazione, un po' quello che succede anche a Palermo negli ultimi anni, è successo grazie ad alcune associazioni anti-racket che hanno dato appoggio a tanti commercianti che hanno deciso di denunciare, tant'è che qui a Palermo da alcune intercettazioni ambientali negli ultimi anni si sente dire ai mafiosi: non andate a chiedere il pizzo a quel negozio perché si perde tempo, è una rogna, perché hanno aderito a un comitato anti-racket. E questo, diciamo, è un incoraggiamento sicuramente a dire no alla mafia, che è un fenomeno culturale veramente medievale e barbaro, perché si sfrutta, diciamo, il lavoro, si sfrutta il sacrificio degli altri per lucrare, per vessare, per chiedere soldi, per estorcere, per minacciare. L'altro aspetto, secondo me, è quello che è l'impegno dello Stato. Questa vicenda dei pazzi di Corleone, cioè di coloro i quali che all'epoca denunciarono ma non vennero ascoltati, anzi finsero pazzi e furono poi costretti a abbandonare Corleone per non essere successivamente uccisi, dimostra che l'impegno dello Stato contro la mafia non può diciamo lasciare spazio a mezzi termini. Deve essere un impegno costante, non deve essere legato semplicemente a eventi gravi. Le risposte, diciamo, dello Stato più forti sono venute sempre dopo le stragi. Quella di Ciaculli nel 63 a Palermo, morirono 9 fra poliziotti, carabinieri e esponenti dell'esercito, un'autobomba che esplose a Ciaculli, e poi dopo le stragi del 92 e del 93 a Roma, Milano e Firenze. Lì lo Stato si è impegnato contro l'apertura dei latitanti, ma per sconfiggere la mafia non può essere combattuta soltanto per dare risposte e per dare segnali di impegno contro la violenza stessa della mafia.
Io credo che il lavoro che tu hai fatto è stato incredibile anche nel metodo, cioè sei andato a leggere le deposizioni allegate alla relazione conclusiva della Commissione Antimafia del 1980 e da lì hai poi ricostruito uno spaccato sia storico che umano di notevole importanza. Io immagino questo stereotipo dell'omertà, che è stato molto raccontato, come una donna velata di nero, che probabilmente è anche lei protagonista di queste vicende, una donna però che si nutre di assenza dello Stato.
Sì, mi piace sottolineare il dato iniziale che tu hai sottolineato, cioè quello del rileggere le carte. Rileggere le carte del passato significa avere memoria di quello che è accaduto, spesso a distanza di tempo comprendere meglio i fenomeni. Vorrei citare un episodio. Quando venne catturato Bernardo Provenzano, che fu uno dei protagonisti di questa stagione di violenza, tutti noi cronisti a Palermo ci chiedemmo come la squadra mobile avesse fatto a catturare Provenzano, in particolare quale fosse stato l'ultimo uomo che poi ha portato all'arresto di Provenzano, l'ultimo postino, colui il quale in quel caso portò la biancheria, il cambio di biancheria nelle campagne di Corleone a Provenzano. Bene, quando uscì questo nome, si chiamava Bernardo Rina, questo favoreggiatore, andai a ripescare il fascicolo dell'antimafia di Terranova. In quel rapporto del 63 sulla mafia, questo Bernardo Rina era già segnalato come abituale favoreggiatore di Bernardo Provenzano e dei Ligiani, quindi anni, mesi di caccia a Provenzano, grande impegno, grande sforzo investigativo, grande investimento di soldi. Probabilmente sarebbe bastato rileggersi quelle vecchie carte per avere subito un'indicazione fondamentale per arrivare,
per avere delle coordinate per delle indagini. Assolutamente d'accordo. Però io voglio ricostruire anche un altro passaggio, perché mi sembra molto importante sottolineare l'impegno di un giudice, tu lo hai già citato, Cesare Terranova, che capisce quello che sta succedendo e nel 1969 riesce comunque a istituire il processo. Che ci hai detto, sì, come si concluse, però insomma questa figura mi sembra importante sottolineare, insomma, l'impegno anche come figura istituzionale.
Sì, lui, Cesare Terranova, è stato un magistrato che per primo in Sicilia, perché lui ha lavorato anche sulla mafia di Corleone, ma lui lavorò su Palermo negli anni 60, capì poi lì che erano i legami fra mafiosi ed economia, imprenditoria. Fu uno dei primissimi ad intuire che oltre ai rapporti politici, la mafia di allora era legata strettamente all'imprenditoria, in particolare quella dell'edilizia, che a Palermo negli anni 50 e 60 compì il famoso sacco della città, dietro il quale ci furono diversi clan mafiosi, e i corleonesi poi parteciparono a questo sacco, perché loro da Corleone all'inizio degli anni 60 sbarcano su Palermo e incominciano a occuparsi di questi affari. Ecco, Terranova ebbe questa grande capacità, questo grande intuito, peraltro perseguì soprattutto Luciano Liggio, nel senso che capì che lui era il capo di Cosa Nostra, e lo perseguì in modo tale che poi, quando Terranova venne ucciso insieme all'agente di polizia Mancuso nel 79 a Palermo, si disse che Liggio in qualche modo avesse premuto per eliminare questo magistrato che già negli anni 60 aveva colpito duramente il clan.
Mi sembra quindi importante citare i nomi dei pazzi di Corleone, nomi spesso dimenticati dalla cronaca: Luciano Raia, Vincenzo Maiuri e Vincenzo Streva. In particolare ti vorrei chiedere, perché nella tua ricostruzione racconti anche che la denuncia partì anche da alcune figure femminili.
Sì, allora la storia di Luciano Raia è esemplare. Luciano Raia era un esponente del clan Navarra, il quale viene arrestato agli inizi degli anni 60 e viene rinchiuso nel carcere Lucernone a Palermo insieme ad alcuni ligiani, temendo di poter essere ucciso in carcere, perché a Lucernone già erano avvenuti degli omicidi, quello più famoso è quello di Pisciotta, avvelenato con la strichnina, il caffè alla strichnina. E sapendo che la moglie a Corleone subisce le angherie dei ligiani che vogliono portargli via alcuni terreni, decide di saltare il fosso e quindi chiedere proprio a Terranova di poter dire tutto quello che sa sui ligiani. Viene aiutato in questo da Piaggia Lanza, che è la moglie, che a Corleone diventa Peppina la Coraggiosa, perché lei appoggia la denuncia del marito, addirittura si fa da intermediario fra Raia, che è in carcere, Cesare Terranova, perché lo va a cercare dicendo: mio marito vuole parlare, e lì diventa per tutti i corleonesi Peppina la Coraggiosa. Peppina la Coraggiosa, che rimarrà appunto a casa e verrà anch'essa minacciata un paio di settimane dopo, e anche lei appoggerà quello che è l'ipotesi che il marito in effetti fosse un folle.
Insomma, invito veramente tutti gli ascoltatori a leggere questo libro, che è veramente ricco di spunti interessantissimi sul passato, ma soprattutto anche sul presente. Io ringrazio Ernesto Oliva, grazie tante.
Io ringrazio te, ringrazio voi e tutti i vostri ascoltatori.
Un saluto da Maddalena Carlino e buon ascolto su Radio Immagina.
Radio Immagina.